Allora, entriamo subito in argomento. Questa sera affrontiamo, sempre partendo dalla Sacra Scrittura, una tematica che magari dal brano che leggeremo forse sembra che c'entri poco con il tema dell'Eucaristia. In realtà è come se adesso, fino adesso, avessimo fatto la teoria e oggi affrontiamo la pratica. E praticamente parleremo della comunità. Non c'è Eucaristia senza Chiesa e non c'è Chiesa senza Eucaristia. Quindi la comunità è fondamentale in questo tipo di discorso. E vedremo il brano di Matteo 18, tutto il capitolo 18 di Matteo. Questo Matteo, due parole su questo Vangelo, tanto per introdurci. Matteo è forse l'evangelista più famoso, storicamente è stato sempre così, anche perché il Vangelo di Matteo è il Vangelo più ampio e anche perché Matteo presenta tutto il suo Vangelo in un modo abbastanza ordinato. Già se si legge Marco sembra un po' caotico come Vangelo, sembra, a prima lettura. Matteo scrive il Vangelo sicuramente dopo il 70, intorno all'80 probabilmente, Matteo chiaramente si ritiene, al di là di ragionevoli dubbi, si ritiene che sia Matteo l'Apostolo, e scrive il suo Vangelo per i giudei, cioè per quei giudei che si sono convertiti al cristianesimo. E vuole mostrare nel suo Vangelo che Gesù Cristo è effettivamente il Messia, il Figlio di Dio, ed è della discendenza di Davide. Già i primi capitoli di Matteo pensiamo al sogno che fa Giuseppe, pensiamo alla genealogia nel primo capitolo di Matteo, quello che non legge mai nessuno, dove c'è tutta quella sfilza di nomi, che è uno dei passi più importanti del Vangelo, no? Per dimostrare che cosa? Che Gesù è erede delle promesse di Abramo, è una genealogia che inizia da Abramo, è erede di quelle promesse tutta la genealogia serve per dimostrare che Giuseppe è discendente di Davide e quindi Gesù è figlio di Davide, così come i giudei aspettavano il Messia, che doveva essere il figlio di Davide, della dinastia, e realizzare quelle che erano le promesse fatte ad Abramo. Matteo organizza un po' tutto il suo Vangelo, secondo molti studiosi, in cinque grandi discorsi. Cioè Matteo che cosa fa? Raduna, abbiamo anche altre piccole parti, però a livello generale raduna tutti i detti di Gesù, cioè tutto quello che Gesù ha detto, secondo questo evangelista, lo mette insieme in cinque discorsi. Questo non significa che Gesù ha parlato solo cinque volte e poi il resto non ha parlato. No, è Matteo che organizza ciò che Gesù ha detto in cinque grandi discorsi. Il primo di questi discorsi lo abbiamo ai capitoli 5-7, il famoso discorso della montagna. Poi abbiamo un altro grande discorso che è quello che riguarda l'annuncio del regno. L'annuncio del regno, poi abbiamo e quindi il mistero di questo regno. Poi abbiamo un altro discorso che riguarda il cosiddetto discorso missionario, che riguarda le istruzioni che Gesù dà ai discepoli, agli apostoli per annunciare. Abbiamo un discorso fatto tutto di parabole, non è che Gesù un giorno ha deciso di raccontare tutte le parabole, però Matteo le raccoglie insieme. Poi abbiamo questo discorso di oggi, che è il cosiddetto discorso ecclesiale sulla Chiesa. E poi abbiamo l'ultimo discorso, che è il discorso escatologico, il famoso capitolo 24, no? Dividerà le pecore dai capri, eccetera. Questi cinque discorsi sono intervallati da cinque parti narrative, cioè c'è una parte narrativa, un discorso, poi c'è una parte narrativa dove si racconta un altro discorso, eccetera. Il Vangelo di Matteo si svolge in questo modo. C'è un prologo e un epilogo, il prologo sarebbero i racconti dell'infanzia e l'epilogo sarebbe, questo crea un po' di problema, sarebbe i racconti della passione. Se voi ci fate caso, avremmo 7 parti, da buon ebreo, 5 parti interne, discorso e parte narrativa, un prologo e un epilogo, 7 parti, 7 per gli ebrei è il numero perfetto, la pienezza, la totalità. C'è anche un altro elemento simbolico, abbiamo 5 discorsi. Che cosa richiama queste 5 per gli ebrei? Il Pentateuco, la legge, i famosi 5 libri della legge. Quasi Matteo volesse dire, sto dando un nuovo Pentateuco, una nuova legge, o perlomeno una nuova e più piena interpretazione della legge, perché la legge vecchia non è annullata. Tutto questo Matteo lo fa volendo mostrare una cosa che troviamo all'inizio e alla fine del Vangelo. All'inizio troviamo Gesù, all'inizio, proprio nei racconti dell'infanzia, troviamo Gesù che viene chiamato l'Emmanuele, che significa Dio con noi. Lì viene proprio ripresa la citazione del libro del profeta Isaia, Emmanuele, Dio con noi. L'ultima parola del Vangelo quale è in bocca a Gesù? Quando Gesù lascia i discepoli dirà: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi l'Emmanuele, Dio con noi, e alla fine ritroviamo la stessa tematica, okay? Una grande inclusione si chiama, che racchiude tutto il Vangelo. Quindi nel suo racconto che cosa ci racconta? Cosa vuole mostrare Matteo? Vuole mostrare Dio presente in mezzo al suo popolo nella figura e nell'opera di Gesù, e vuole mostrare il perché Dio è presente e come è presente. E quindi nel Vangelo svolge questa tematica, il perché e il come. Ecco, questo in grandissime linee, diciamo, per inquadrare questo grande evangelista. E dicevamo questo capitolo che appunto è il discorso ecclesiale. Matteo è l'unico evangelista che usa il termine ecclesia, chiesa. Quindi anche questo è stato un evangelista importante. Di quale chiesa vuole parlare Matteo? Troviamo tutti gli elementi, la chiesa istituzionale, elementi istituzionali, la chiesa della comunitaria, la chiesa dei discepoli, eccetera. In particolare in questo capitolo, perché non possiamo affrontare chiaramente tutti gli aspetti del discorso ecclesiale, in questo capitolo Matteo si interessa della chiesa dei piccoli. La chiesa dei piccoli. E cercheremo di capire, no, questo che ci presenta. Tenete presente che, al contrario di Luca, diciamo diversamente da Luca, non al contrario, diversamente da Luca, che negli Atti degli Apostoli presenta la prima comunità dei cristiani, quindi ci presenta la prima chiesa in un modo un po' forse troppo idealizzato, dove tutti andavano d'accordo, vendevano i loro beni, li mettevano a disposizione degli altri, cioè più una speranza che una realtà. Ecco, Matteo invece in questo discorso affronta delle tematiche molto concrete. Molto concrete, noi ne vedremo qualcuna di queste tematiche. Come si arriva a questo discorso? Leggendo il Vangelo di Matteo noi ci accorgiamo che piano piano viene preparata la comunità dei discepoli. Questi discepoli che continuamente passano da un'adesione di fede a un rinnegamento, passano dalla comprensione di qualcosa che dice Gesù alla non comprensione della cosa che dice Gesù. Quindi una comunità che è in divenire, non si parla di una chiesa statica, di una chiesa che si muove tra atto di fede e una marcia indietro, tra una comprensione e un'incomprensione. Quindi una Chiesa in divenire. In questa Chiesa in divenire prende corpo, e cercheremo di capire come, prende corpo il Regno di Dio. La frase di Gesù è tremenda. Il Regno di Dio è in mezzo a voi. È già qua. Quindi non è soltanto un discorso che riguarda il futuro. E questo capitolo non ci presenta, accennavo prima, no, un modo di fare teorico, una spiritualità comunitaria campata per aria, ma affronta dei problemi veramente concreti, che sono problemi di sempre, problemi di tutte le comunità. Leggiamolo prima di vedere come è diviso, è sempre meglio leggere, già ve l'ho detto tante volte che la prima cosa è leggere il testo, poi rileggerlo, poi rileggerlo, poi rileggerlo. Bene, c'è sempre il volontario che legge. Do il microfono.
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani e due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella geenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. È venuto infatti il Figlio dell'uomo a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e ne smarisce una, non lascerà forse le 99 sui monti per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ti ascolterà se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea. E se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico, tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo, e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. In verità vi dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riunite nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecco contro di me? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette, ma fino a 70 volte 7. A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava, «Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò un altro servo come lui, che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo soffocava e diceva, «Paga quel che devi». Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo, «Abbi pazienza con me e ti rifondirò il debito». Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse, «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» E sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre Celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello.
È un brano molto ricco, no? Vi rendete conto? Tante cose forse sono già scontate. E lo sbaglio più grande, sempre, lo ripeto sempre, che facciamo, no? Quando leggiamo la Bibbia, il Vangelo, e diamo per scontato le cose, già le conosciamo. Bene, questo brano può essere diviso in tante parti, in tanti modi. Comunque potremmo dividerlo in due parti principali. La comunità dei piccoli, dal versetto 1 al versetto 14, con poi queste sottoparti. E poi l'altra parte, la comunità, una comunità di fratelli, dal versetto 15 al 35, con queste altre sottoparti. A cosa serve dividere il brano? Il brano è importante dividerlo perché ci aiuta nella lettura. No? Ci aiuta nella lettura perché io mi posso fermare su ogni, una volta individuate le parti, mi fermo su ogni singola parte. Non faccio una lettura tutta di tutto il brano. E quindi approfondisco quello. Noi non seguiremo questa divisione perché è troppo particolareggiata, no? E ci porterebbe troppo tempo. Faremo un altro tipo di lavoro, cioè in questo brano possiamo trovare tre sequenze narrative che sono connesse tra di loro e che affrontano tre temi concreti, molto particolari. Allora, la comunità e i piccoli, dal versetto 1 al versetto 11, poi abbiamo la comunità e il peccato del fratello, 12-20, e poi la comunità e il perdono. Quindi, vedete, sono tre tematiche che riguardano da vicino appunto la comunità. Bene, la prima sequenza inizia così sono il primo versetto di questo brano, con una domanda tremenda. È la domanda che nessuno osa fare, perché ognuno dà la risposta: sono io. La domanda che i discepoli pongono a Gesù è questo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Il brano comincia con un'altra espressione: in quel momento, in quel momento. Cosa significa in quel momento? Di quale momento si tratta? Se noi andiamo a vedere il Vangelo di Marco, dove si parla appunto dei due discepoli che discutevano tra di loro lungo la via chi era più grande, bene, vediamo che Marco presenta questo discorso di chi è il più grande, lo presenta in una circostanza ben precisa. Stavano sulla strada, andavano verso Cafarnao, si muovevano e discutevano. E i discepoli discutevano, Gesù non interviene, poi alla fine dice: ma di cosa stavate parlando? Cioè, per Marco è importante che cosa? Il contesto storico, cronologico nel quale avviene. Per Matteo invece no, non ci riporta la circostanza. Quindi qual è questo momento? È il momento della comunità, è il momento della comunità, è l'ora della comunità, cioè quando la comunità è comunità, siamo fuori dallo spazio e dal tempo. Quindi è una domanda che travalica uno spazio e un tempo concreto, preciso, ed è una domanda che si pone sempre. Quindi è la domanda che ci si pone ogni comunità, anche oggi, anche oggi. Chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Dovremmo domandarci cosa intende Matteo per regno dei cieli. Ora, Matteo nel suo Vangelo, quando parla del regno futuro, del regno escatologico, ne parla sempre al futuro. Quindi, se qui Matteo intendesse il regno futuro, direbbe: chi sarà più grande nel regno dei cieli? Invece qui si parla del presente. Ricordate quello che abbiamo detto prima? Gesù dice: il regno di Dio è in mezzo a voi. Il regno dei cieli e il regno di Dio è la stessa cosa. Gli ebrei osano pronunciare il nome di Dio e quindi usano al posto di Dio cieli. Ecco perché nel Vangelo di Matteo troviamo regno dei cieli e non troviamo mai il regno di Dio. Chi dunque è il più grande del regno dei cieli? Quindi è una domanda, dicevamo, che non riguarda il futuro, ma riguarda ogni comunità, nell'oggi, nell'ora di oggi. E questo regno dei cieli non si identifica in Matteo con il regno futuro, non si identifica con la Chiesa, intesa Chiesa come istituzione, non è una realtà, come potremmo immaginarla noi, è tangibile, nel senso che è un territorio ben circoscritto, è un luogo ben preciso. Ma il regno dei cieli in Matteo è l'azione di salvezza che Dio mette in atto attraverso Gesù Cristo. Quando Gesù dice: il regno dei cieli è in mezzo a voi, significa che in quel momento Dio, attraverso, nella figura, nella persona di Gesù Cristo, sta realizzando il suo piano salvifico. Quindi è l'azione salvifica. Perché si chiama regno? No? L'idea del regno dà l'idea del re. Perché questa azione è un'azione regale, cioè un'azione potente, forte, perché Dio è re, ma non re come lo intendiamo noi. No, noi intendiamo il re come colui che comanda. In realtà, nella mentalità anche antica, il re era, e dovrebbe essere così anche oggi, il re era colui che era per il popolo, quindi a favore del popolo. nel famosissimo brano di Isaia, il brano del servo sofferente, non so se l'avete presente, no? Il servo che soffre. Bene, non lo applichiamo a Gesù Cristo, però quel brano può essere applicato, questo servo potrebbe essere il re. Chi è il re? Il re è colui che si sacrifica fino a dare la propria vita a favore del suo popolo. Ecco perché è un'azione regale. Noi quando pensiamo al Dio re, no? Cristo re, la festa di Cristo re, il Cristo potente, no, è il Cristo che esercita la sua funzione salvifica. Questa è la funzione del re. Quindi è questa azione salvifica di Dio presente e futura. Questo è il regno di Dio. Allora, la domanda che viene posta, non riguarda il futuro, non riguarda la Chiesa, ma il regno di Dio è, si realizza, si concretizza in quella comunità che riconosce Dio come Salvatore. Sembra una cosa scontata, non lo è, non lo è. La comunità, non il singolo, la comunità che riconosce come unico Salvatore Dio e quindi l'azione di Gesù Cristo. Quindi la domanda di per sé, se volessimo ritradurla, potrebbe essere questa. Chi è il più grande in quella comunità che riconosce Dio come Signore? Il Regno dei Cieli è quella comunità che riconosce Dio come Signore. Bene, in quella comunità chi è il più grande? Se ci fate caso sono spostati un po' i termini, perché non si parla di un'organizzazione, no? Dove c'è chi comanda e ci sono dei ruoli, ma c'è una comunità che riconosce Gesù come Signore e la domanda è: chi in quella comunità è più grande? Qui vediamo le risposte che ci dà Matteo. Gesù a questa domanda non dà una risposta diretta, no? La risposta di Gesù, diciamo, si articola in due elementi. Un gesto alla stregua dei profeti. I profeti ponevano dei gesti simbolici, la giara rotta, eccetera. Un gesto, e questo gesto che viene spiegato da due logia, si dice, da due espressioni di Gesù, che li leggiamo. Due espressioni di Gesù che dicono così: quindi per capire quel gesto, Gesù prende un bambino e lo pone nel mezzo. Questo è il gesto. A questo gesto Gesù fa seguire questa espressione: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. C'è una prima risposta. Chi si fa piccolo come il bambino è il più grande nel regno dei cieli. Quindi, chi si fa piccolo come il bambino è il più grande all'interno della comunità che riconosce Dio come Signore. Non esiste un'altra comunità. L'unica comunità è quella che riconosce Dio come Signore. Quindi il più grande in questa comunità è colui che si fa come il bambino. E ancora, e chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me. Allora, un altro passo che dobbiamo fare, un'altra domanda che ci dobbiamo porre è questa. Che significa essere bambini? Perché dobbiamo essere grandi, chi è il più grande è il bambino. Dobbiamo domandarci che cosa significa essere bambini. Ora è chiaro che esula dal testo qualsiasi forma di infantilismo. Non stiamo che bisogna ritornare bambini nel senso cronologico o di mentalità o di mente, no? Eccetera. Qui ci sono, nel corso della storia sono state date diverse interpretazioni. Ve ne voglio leggere qualcuna perché sono quelle più comuni. Allora, San Girolamo diceva: non è comandata agli apostoli di recuperare l'età dei fanciulli, ma la loro innocenza. Quindi diventare bambini significa recuperare l'innocenza dei fanciulli. Il Bede il Venerabile scrive: Il fanciullo non persevera nella collera, dimentica i torti subiti. Alla vista di una ragazza graziosa non si dà al piacere. La sua parola non diverge da ciò che pensa. È un mostro, non è un bambino. Lo stesso voi, se non arrivate a questo grado di innocenza, non potrete entrare nel regno dei cieli. Quindi anche Bede il Venerabile parla di questo tipo di innocenza, che è un'innocenza, vedete, morale, e un'innocenza di relazione delle persone, eccetera. Giovanni Crisostomo insiste su un altro aspetto, soprattutto sull'aspetto dell'umiltà, anche questo ce l'abbiamo in mente noi quando pensiamo al bambino. Gesù pone il bambino in mezzo allo scopo di condurre i discepoli a cambiare condotta e a persuaderli di essere umili e semplici a sua immagine, perché il fanciullo è puro da invidia e vanagloria, non desidera onori e possiede questa suprema virtù che si chiama umiltà e semplicità. Abbiamo bisogno di queste virtù perché esse vengono a mancare, se esse vengono a mancare vacilla la nostra salvezza. Ecco, quindi vedete, grosso modo, no, le idee quali sono. Ritornare come bambini significa non diventare infantili, però significa recuperare l'innocenza, significa non innocenza nelle relazioni, innocenza nei pensieri, significa essere umili, cioè non avere manie di grandezza e via del genere. Qualcuno commentava, dice, perché questi personaggi non conoscono i bambini di oggi? Ah, dice, probabilmente una volta erano così. Se noi andiamo a riflettere sui bambini, dovremmo, prima di riflettere sui bambini, dovremmo fare attenzione a quello che Gesù dice su questi detti. Gesù usa due espressioni, una è quella di convertirsi, e un'altra è quella di diventare piccoli come i bambini. Quindi la prima risposta in realtà che Gesù dà, prende il bambino, lo mette in mezzo e dice vi dovete convertire. Poi dice dovete diventare come questo bambino. Allora, la prima realtà che viene messa in evidenza non è tanto la relazione che io devo avere con gli altri, no? I testi che abbiamo letto interpretano tutto nel senso di una relazione con gli altri. Bisogna essere innocenti nelle relazioni con gli altri, bisogna essere umili nelle relazioni con gli altri. In realtà il testo per prima cosa mette la conversione. È strano, no? Quando uno parla dei rapporti all'interno della comunità, dice che cosa c'entra la conversione nei rapporti della comunità? Perché il posto che si occupa nella comunità è lo stesso posto che ciascuno occupa davanti a Dio. È lo stesso identico posto. Quindi se noi vogliamo sapere quale posto occupiamo, e abbiamo detto, poi vediamo questo del bambino, no? Dobbiamo domandarci che posto occupo io davanti a Dio. E qui si aggiunge un'altra domanda, perché il bambino? Che posto occupa il bambino davanti a Dio? Vedete, si sommano queste domande. Quindi la prima domanda non è che ruolo, che posto io ho nella comunità? No, la prima domanda è che posto io ho davanti a Dio? Come io mi pongo davanti a Dio? Il punto di partenza è quello. Non sono le relazioni interne della comunità. Questo viene dopo. Allora, vedete, questo aggiunge un'altra domanda. Ci siamo domandati. Perché il bambino? Adesso ci domandiamo, che relazione ha il bambino con Dio? Quale posto occupa il bambino di fronte a Dio? Bene, se noi ci mettiamo da un punto di vista, diciamo, antropologico, e pensiamo al bambino, Il bambino è colui che ha aperte davanti a sé tutte le possibilità. Man mano che si va avanti nell'età, dispiace dirlo, però è così, man mano che si va avanti nell'età, le possibilità si restringono fino che ne rimane una sola. C'è più tardi possibile, però rimane quella. Il bambino invece è colui che ha aperte davanti a sé tutte le possibilità. Allora, il ritornare come bambini, che cosa significa? Ritornare come bambini significa lasciare aperte tutte le possibilità. Ritornare come bambini significa che io, indipendentemente dall'età anagrafica, mi pongo davanti a Dio lasciando a Dio tutte le possibilità, aperte tutte le possibilità. Divenire come bambini significa capire, percepire che Dio mi chiama continuamente a crescere. Il bambino non è mai una persona arrivata, ma è sempre un qualche cosa che va facendosi. E questo a livello umano, di uomo, le possibilità, e a livello della fede. Il bambino è colui che non è arrivato. Quindi il bambino come si pone di fronte a Dio? Il bambino si pone di fronte a Dio come si pone di fronte alla vita. Tutte le possibilità sono possibili e quindi anche realizzabili. Questa è la grandezza di cui parla. Questa è la persona più grande nel Regno dei Cieli. E quindi, abbiamo detto, nella comunità. Quindi, la prima cosa che Matteo ci dice, allora, la domanda è sbagliata. Non domandarti chi è il più grande. Domandati prima che posto hai tu di fronte a Dio. Secondo passo che fa Matteo è questo. Il più grande nel regno di Dio è il bambino, perché il bambino, e quindi diventa un segno questo, il bambino si pone di fronte alla vita, di fronte a Dio, con tutte le possibilità aperte, cioè aperto alla crescita in tutte le direzioni. Recuperare questa forma, diciamo, di bambino significa porsi nella comunità e porsi quindi di fronte a Dio, lasciando aperte tutte le possibilità. Dio ci chiama ciascuno a crescere continuamente. Ma crescere non significa che io sono arrivato al quinto piano e poi devo arrivare al sesto, perché anche questo bisogna capirlo. Il bambino non ricusa il fatto che se ha sbagliato strada torna indietro e ne prende un'altra. Capite? Continuamente a crescere significa essere anche capaci di convertirsi, quindi fare marcia indietro e di dire ho sbagliato a salire qualche piano, la strada è un'altra, perché verso quest'altra strada io cresco. Cioè il crescere, la disponibilità al crescere deve essere conforme a quello che diceva Isaia: le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Disponibilità a crescere significa non mettere in bocca a Dio ciò che io devo fare e ciò che io devo essere o come io devo vivere la mia fede, ma c'è la disponibilità alle strade che Dio mi apre. Ci siamo? Quindi a questa domanda, ecco, le risposte sono queste due che Matteo dà. Primo, le ripeto perché è importante, primo domandiamoci non che ci sto a fare io qui in questa comunità o quale posto io ho di fronte a Dio. secondo il posto che io occupo, il più grande, e se riesco ad essere questo bambino. Ma anche perché, no, il versetto 5, chi è stato il bambino per eccellenza? Chi è che per eccellenza ha lasciato aperte alla volontà del Padre tutte le strade, fino ad arrivare alla strada della croce? Gesù. Tant'è vero che poi nel versetto 5 Gesù cosa dice? Chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me. Accoglie me, no? Cioè Gesù si va a identificare proprio con questo bambino, si identifica con la persona che è aperta alla volontà del Padre. Quindi, vedete, non si tratta di una umiltà, no? Io sono umile come il bambino, o sono innocente come il bambino, eccetera, no? Ma si tratta di qualcosa di molto più attivo. L'umiltà spesso diventa un qualche cosa di passivo, no? Sono umile perché mi faccio da parte, perché non parlo, perché non... a volte, con la scusa dell'umiltà, non prendo nemmeno impegni. Nemmeno impegni. No, invece è al contrario. È al contrario. Il bambino è vitale. Poi chi fa catechismo lo sa. Sono le catechiste che si stremano. Non riescono a tenere il passo. Matteo fa un altro passo avanti in questo discorso. Non si tratta, al versetti 6-9, l'abbiamo letto, non si parla più di bambini, ma a un certo punto si parla di piccoli. Chi si fa piccolo come questo bambino, poi dal versetto 6-9, da questi versetti, non si parla più di bambini, ma si parla di piccoli. Di piccoli. Chi sono i piccoli? I piccoli all'interno della comunità sono le persone fragili. Fragili a che livello? Fragili a livello della fede. A livello di fede. Possono essere i bambini che fanno parte del catechismo, possono essere le persone che vengono in chiesa e poi non si vedono fino a Natale, Pasqua dell'anno prossimo, eccetera. No? Le persone fragili nella fede. Persone che possono facilmente cadere. Persone che facilmente possono perdersi. Pensiamo al racconto che abbiamo letto, la pecora smarrita. La pecora smarrita non è una pecora smemorata che non ha ritrovato la strada di casa, nel racconto, no? Ma la pecora smarrita è la pecora che si perde. Si perde a causa di qualsiasi cosa. Quello che qui Matteo chiama lo scandalo. Lo scandalo. Lo scandalo, la parola scandalo significa ostacolo. Quindi un ostacolo che si pone sulla strada. È chiaro che l'ostacolo, soprattutto i piccoli, cioè le persone più deboli, no, inciampano. Sapete, anche Paolo, no, fa tutta una polemica tra i forti e i deboli. Tra i forti e i deboli. I forti sarebbero i forti nella fede, quelli che ormai hanno superato pregiudizi, hanno superato tante cose e hanno una fede ferrata. Teniamo presente Paolo, tanto per allargare un po' il discorso, voi sapete che Paolo sosteneva che non era necessario circoncidersi per diventare cristiani. No, i giudei che si convertivano al cristianesimo dicevano: prima di diventare cristiani bisogna diventare giudei. Quindi per diventare giudei bisogna circoncidersi, poi bisogna, per diventare cristiani, battezzarsi. Paolo diceva: no, ormai il battesimo cristiano ha superato, no, quella fase. Eppure, e di questo Paolo era convinto, eppure per non dare scandalo, Paolo fa battezzare i suoi discepoli. I suoi seguaci, battezzare, fa circoncidere, per non creare scandalo. Per non creare scandalo, Paolo dice: io mi sono fatto tutto a tutti. Mi sono fatto giudeo con i giudei, pagano con i pagani, mangione con i mangioni, eccetera, eccetera, eccetera. No? Perché la cosa importante è questo, il ritrovare la pecora perduta, cioè fare in modo che la pecora non si perda, non si perda. Quindi le persone libere, i piccoli appunto sono queste persone che possono essere scandalizzate. Ci sono due tipi di scandalo di cui ci parla questo testo. Lo scandalo che noi diamo verso gli altri ed è l'ostacolo appunto che poniamo. Come lo poniamo? Per esempio anche in questo modo, dicendo no, le cose stanno così, no, perché questo sta scritto sulla Bibbia. Faccio un'ipotesi, no? La liturgia dice che bisogna per forza fare questo e poi magari la gente, qualcuno si annoia a morte, no? E diventa un motivo per non ritornare. Ma ci sono anche gli scandali che uno ha verso se stesso. Lo scandalo verso se stesso, l'ostacolo verso se stesso è mettere in atto alcune cose, ognuno lo sa, alcune cose che rischiano di mettere in pericolo la fede. Perché si chiama scandalo? Perché nasce da una presunzione, dalla presunzione di essere forti, dalla presunzione che io ce la posso fare da solo. E allora ecco che Gesù usa quei termini, quelle espressioni all'interno del Vangelo molto forti, quelle iperbole. Se il tuo occhio ti è di scandalo, ecco perché lo scandalo verso se stessi, il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo e gettalo via. Se il tuo piede ti è di scandalo, eccetera. Perché lo scandalo, dicevamo, impedisce il rapporto con Dio. Perché cieco e storpio e zoppo? Perché proprio queste due realtà è andato a toccare Matteo? Perché il cieco e lo zoppo, al cieco e allo zoppo era vietato l'ingresso nel Tempio. Se voi ci fate caso, tanto leggete, no, io davanti. Se voi ci fate caso, fuori del Tempio a chiedere l'elemosina troviamo sempre ciechi, storpi, perché il Levitico vietava a queste persone di entrare, un po' per una teoria, no? Se hai una menomazione fisica è perché tu o i tuoi genitori o i tuoi nonni hanno peccato e quindi stai scontando una colpa. Purtroppo ancora oggi c'è chi dice queste, vabbè, non, senza commentare, queste sciocchezze. Bene. Ma il non poter entrare nel Tempio significa appunto non poter entrare in relazione con Dio. Non poter entrare in relazione con Dio. Ecco perché lo scandalo è pericoloso. E ripeto, guardate, quando noi pensiamo allo scandalo pensiamo chissà quale grosso peccato, no? Soprattutto poi si va subito a immaginare lo scandalo sessuale e cose del genere. Ripeto, gli scandali sono degli inciampi, e qui la comunità su questo deve riflettere, degli ostacoli che anche comportandosi apparentemente bene, tra virgolette, possono creare, possono far perdere quella pecora che è debole, che si è perduta. Andiamo avanti. Il versetto 10. Nel versetto 10 si mette in evidenza un altro aspetto che sono tutti collegati, che è l'aspetto dell'accoglienza. Ve lo ricordate il versetto 10? Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli. Gesù ha appena parlato dello scandalo che si dà ai piccoli, e guardate di non disprezzare nemmeno uno di questi piccoli. Tutto questo brano, tutto il capitolo 18 è segnato da questo uno solo, una pecora, perché la comunità è comunità, non è collettività, ognuno è importante. E Gesù qui dice: guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli. Ripeto, i piccoli sono quelle persone fragili che spesso si trovano al margine della comunità. Ed è interessante il motivo, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che significa? I loro angeli vedono sempre la faccia del Padre mio. Perché anche queste persone, questi piccoli, hanno una vita più o meno nascosta in Dio. Gli angeli rappresentano la loro vita di fronte a Dio. Quindi queste persone che in realtà spesso consideriamo lontane, quasi perdute, Gesù dice: guardatevi bene dal disprezzarle, perché loro hanno una vita più o meno nascosta, non spetta a noi, di fronte a Dio, e quindi sono oggetto di una particolare attenzione da parte di Dio. Così come Dio, come nella parabola della pecora, lascia le 99 e va a cercare la pecora smarrita. Questo si ricollega, no, fa parte di quello che dicevamo prima: chi è il più grande nella comunità? Che posto io ho davanti a Dio? La domanda è questa. Nella comunità devo essere bambino, devo lasciare aperte tutte le possibilità a Dio. Nella comunità, ed è comunità ed è regno di Dio, se si occupa dei piccoli. Dei piccoli. Anche perché, dicevamo, il piccolo per eccellenza è Gesù. Nel discorso della montagna Gesù dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Troviamo quasi gli stessi termini in greco che indicano la piccolezza. Quindi il piccolo, no, è un figlio di Dio che sta crescendo, e noi metteremo tanto amore a un piccolo cagnolino o a un gattino che sta crescendo. Oggetto dell'amore di Dio, no? E oggetto della sua particolare attenzione. Queste sono le domande che una comunità si deve porre. La seconda sequenza, andiamo veloci in modo tale da lasciare del tempo poi. La seconda sequenza riguarda il peccato verso il fratello. Qui c'è quel buon Pietro, no? No, quello riguarda il perdono. Questa sequenza si apre con questa domanda: che ve ne pare? Che ve ne pare? Questa è una domanda che mette in causa direttamente l'ascoltatore, il lettore. Gesù racconta qualche cosa e prima di raccontarla dice: date voi un giudizio, che ve ne pare? Quindi esige questo tipo di giudizio. Abbiamo già accennato che stiamo di fronte a una comunità fatta da singole persone e non da una collettività, e per la prima volta qui noi abbiamo un altro termine. Vedete come si sposta? Non si parla più di piccoli e di bambini, ma si comincia a parlare di fratelli. Quindi noi abbiamo un passaggio importante: la comunità fatta da bambini, fatta da piccoli, ma la comunità che è fatta da fratelli. Che è fatta da fratelli. E questo non dobbiamo dimenticarlo. La domanda di fondo è questa: come come ci dobbiamo comportare di fronte a un fratello che pecca? Ora, qui non si parla di che tipo di peccato, non è importante, potremmo parlare di qualsiasi cosa ci possa venire in mente. Nel testo che abbiamo letto c'è scritto che pecca contro di te. In realtà quel contro di te è un'aggiunta posteriore, i testi più antichi non l'hanno, quindi si parla del peccato in generale, non personale. Quindi stiamo in un contesto molto generale. C'è un fratello che pecca, un fratello, diciamo, diremo noi in generale, che si comporta male. Come dobbiamo comportarci come comunità verso questo fratello? Bene, il testo di Matteo ci dà tre indicazioni. Prima cosa, vai tu da solo dal tuo fratello che ha peccato. Qui c'è scritto non ti girare dall'altra parte e far finta di niente. Quindi è un richiamo alla responsabilità personale. Non dire è una cosa che non mi riguarda, siamo passati dal piccolo al fratello. Quindi è una cosa che mi riguarda. Mi riguarda e mi devo sentire impegnato in prima persona. Per cercare sempre di recuperare il fratello che pecca, che si comporta male. Non mi sente, è facile, no? Io vado da uno e dicevo, fatti gli affari tuoi. L'espressione è classica. Cosa ti interessa? Oppure faccio come voglio. La seconda indicazione che dà Matteo in questo caso è di, bene, allora, insieme con un'altra persona, una o due persone, cercate di andare a parlare con questo fratello che ha peccato, che si comporta male. Se questo non bastasse, lo scopo è sempre il fratello da recuperare, non è il fratello da giudicare, quindi incide moltissimo sull'atteggiamento. Se questo non basta, dillo alla comunità, alla chiesa, alla comunità locale, non è dobbiamo andarlo a dire al Papa, dillo alla comunità se non ascolta nemmeno la comunità, sia per te come un pagano e un pubblicano. Ora, questa espressione, sia per te come un pagano e un pubblicano, è stata letta in tantissimi modi. Sicuramente un modo con cui questa espressione è stata letta è questo. Dice, vabbè, abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare, non ci rimane che affidarlo alla misericordia di Dio. Quante volte si sente? Ci pensa a Dio e alla misericordia di Dio. Un'altra interpretazione, forse un po' più dura, indica quasi la scomunica. Cioè, se un fratello non è recuperabile, è meglio allontanarlo dalla comunità, perché crea disturbo alla comunità e non permette alla comunità di essere se stessa. Quanti elementi di disturbo, no? È meglio che non c'è Tizio Caio, perché quando c'è, le cose si sfasciano. Ma se noi andiamo a vedere come Gesù si comporta con i peccatori, con i pagani e i pubblicani, forse le cose cambiano. Perché Gesù non ha mai chiuso una possibilità, a un peccatore, a un pubblicano o a un pagano, di potersi reinserire, di potersi convertire. Anzi, se voi leggete il Vangelo, vedete che Gesù ha queste espressioni, non sono venuto per i giusti, ma sono venuto per i pubblicani e per i peccatori. Pensiamo a Zaccheo, pensiamo a Matteo, pensiamo alla prostituta, pensiamo all'adultera. Cioè in realtà l'atteggiamento che Gesù ha verso queste persone diventa il principio irrinunciabile che deve guidare l'azione della comunità. Non ascolta il singolo, non ascolta i due o tre, non ascolta la comunità. Quindi quel fratello ha bisogno di una attenzione, di una cura ancora maggiore. La soluzione non è farlo fuori o affidarlo alla misericordia di Dio, ma è una maggiore attenzione, una maggiore cura. Cioè qui è la comunità stessa che deve mettersi in discussione per come poter recuperare quel fratello. Quindi serve un supplemento di sforzo. Quindi questa è l'indicazione che ci dà Matteo, cioè è il comportamento di Gesù che in questo caso diventa la regola. E Gesù non ha chiuso a nessuno. Fino all'ultimo momento ha chiamato Giuda amico. Fino all'ultimo momento. Sulla croce, no, ha detto perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi non ha mai chiuso uno spiraglio. Non è facile, però è molto concreto. È molto molto concreto. Terza sequenza. La terza sequenza di cui abbiamo parlato è appunto riguarda appunto il perdono dei peccati. Qui c'è il buon Pietro che giustamente va da Gesù e già fa uno sforzo enorme e dice: quante volte devo perdonare mio fratello che pecca contro di me? Qui veramente è un'offesa quasi personale. Fino a 7 volte, e già Pietro ha fatto uno sforzo enorme, perché i rabbini dicevano, la scuola rabbinica degli ebrei diceva che bisogna perdonare fino a 3 volte, la stessa colpa. Alla 4ª volta non si perdona più. Qui Gesù apre lo spazio al perdono indefinito, quindi non è un problema di un limite di quantità, quante volte. Gesù dice non 7 volte, che già era un'enormità, pensiamo anche al numero 7 che indica perfezione, ma 70 volte 7. Nella Genesi al capitolo 4 si dice che Caino sarà vendicato 7 volte e Lamech 77 volte la vendetta. Qui Gesù rovescia quello che aveva detto Lamech, no? Lo rovescia proprio all'opposto. Quindi non c'è limite al perdono. Un cristiano non può dire adesso basta, mi sono stancato, quante volte devo abbassare la testa, perché per noi poi significa abbassare la testa, no? Eccetera. Qui ci sono, e Gesù racconta quella parabola, la parabola del servitore spietato. Bene, in questa parabola noi abbiamo 3 scene. La prima scena riguarda il re e il suo servo. La seconda scena riguarda il servo con il servo e la terza scena riguarda di nuovo il re con il servo, il primo, con il giudizio seguente. È stupenda la frase nel rapporto tra il re e il suo servo, la sappiamo, c'è questa espressione, essendosi commosso nelle sue viscere, cioè il re si commuove nelle viscere, nelle profonde, alla commozione di Dio. Spesso troviamo, quando Dio parla, si parla delle viscere materne, Dio si commuove come una madre, no? Essendosi commosso nelle sue viscere, che cosa fa? Non dilaziona il debito, no? Ma lo annulla. Quindi abbiamo queste tre scene. E qui sarebbe il caso di fermarci, non lo facciamo, no? Su ogni singola scena. Quello che appare sono le sproporzioni che noi troviamo in queste scene. Allora, la sproporzione, abbiamo, guardate, il re con il servo, e abbiamo il servo con il servo, quindi già c'è una sproporzione di persone, no? Di ruolo di queste persone. Poi abbiamo una sproporzione del debito. Il primo sono migliaia di talenti, un'enormità, potremmo dire di euro. Il secondo centinaia di centesimi, proprio da poco. Il terzo, la terza sproporzione è l'atteggiamento benevolo che si muove fin dalle viscere del re e l'atteggiamento invece del servo che è un atteggiamento spietato. Guardiamo le sproporzioni che ci sono anche qui. C'è questa frase: non occorreva che anche tu avessi misericordia del tuo conservo, del tuo compagno, come io ho avuto misericordia di te. Qual è la motivazione di fondo per la quale io devo avere compassione, misericordia? Qual è la fonte da cui scaturisce? Dal fatto che io ne ho ricevuto. E ne ho ricevuto in modo sproporzionato a quello che a me si chiede di dare. Perché io sono quel servo al quale viene condonata tutta la colpa, perché Dio si commuove nelle viscere e mi condona la colpa. E quindi, come Dio si è comportato con me, anch'io debbo le piccole cose di ogni giorno, Debbo saper perdonare. Quindi la domanda è: perché ci debbo passare sopra? Perché? Perché devo perdonare? Perché io sono perdonato. E questa è la coscienza che a volte manca. Cioè l'idea che noi siamo i giusti. La vita cristiana si muove in questi due estremi. Un passato di perdono dei peccati, e questo ce lo dimentichiamo, no? Un passato di perdono dei peccati. E la misericordia che ci permetterà un domani di entrare in paradiso, nella vita eterna, perché solo la misericordia ci può permettere di questo. Anche il perdono dei peccati del passato è dovuto alla misericordia. Bene, in questi due estremi si svolge la nostra vita. E in questi due estremi noi siamo chiamati ad avere lo stesso atteggiamento. Una comunità che non sa usare misericordia, una comunità che non sa perdonare, non è una comunità perché non si riconosce perdonata. Non si riconosce perdonata. E allora se non ci riconosciamo perdonati, ma dove andiamo? Quale strada facciamo? Tutti nella Chiesa, tutti siamo debitori insolvibili. Insolvibili, non siamo in grado, e questo dobbiamo riconoscere, non è falsa umiltà, non siamo in grado di restituire a Dio, di dare a Dio ciò che Dio ci dà. Quindi tutti abbiamo bisogno di essere perdonati, tutti, e tutti siamo chiamati a perdonare. Detto in altri termini, io sono un uomo perdonato e mi devo scoprire come un uomo perdonato, io sono chiamato alla responsabilità verso i fratelli, io sono chiamato a perdonare. Non si tratta di passarci sopra o di fare la parte dello stupido, scusate, no? E adesso basta. Quante volte si sente questo? Immaginiamo se Dio dicesse una cosa del genere. Una comunità è bella, una comunità è bella non perché è perfetta. Tutte queste cose che abbiamo dette sono tutte in divenire, l'abbiamo detto all'inizio, la comunità è una comunità in divenire. Una comunità è bella perché sa camminare e nel camminare sa affrontare tutte queste sfide, ma queste sono le sfide fondamentali della comunità. Il mio posto davanti a Dio, l'essere piccoli davanti a Dio, l'essere bambini davanti a Dio, il saper perdonare, l'attenzione al piccolo, il recupero della pecora smarrita. La comunità in questo modo diventa il luogo di un lavoro che è un lavoro che per farlo ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio. Voi applicate questo al catechismo e considerate i bambini così. Applicatelo, non so quali realtà ci sono nelle vostre parrocchie, applicatelo, che ne so, alle coppie dei fidanzati, applicatelo a tutto, alla liturgia, eccetera. Quindi lavoro coraggioso, la premura per i fratelli, ed è soprattutto il luogo della preghiera. Io non ne ho parlato, no? Qui ci sono, l'abbiamo letto, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Perché non ho parlato della preghiera? Perché la preghiera non è una di queste cose. La preghiera è il sale di tutto, è il senso di tutto, è il condimento di tutto quello che abbiamo detto. Perché nella preghiera noi siamo comunità, nella preghiera quel Cristo è presente in mezzo a noi e quindi lavora con noi, ed è nella preghiera che noi lo riconosciamo presente, ed è nella preghiera che noi ci relazioniamo a questo Cristo che è bambino, che è piccolo. Quindi la preghiera non è un'aggiunta, è tutto, dà il senso a tutto quanto. Una comunità che non prega, e la preghiera non significa fare solo l'incontro della liturgia, la parola o la messa, no, ma è una preghiera fatta della vita, fatta anche della vita, cioè fatta di tutto, di momenti e di tutta la vita che la comunità vive. È una comunità ideale questa, è una comunità che deve diventare così, no? E dove la troviamo la forza? La forza la troviamo nell'Eucaristia, la forza la troviamo nella Sacra Scrittura, l'abbiamo detto l'altra volta. L'Eucaristia domenicale, giorno per giorno, costruisce questa comunità che Matteo ci ha descritto, non ne costruisce un'altra. Se noi ne volessimo costruire un'altra, l'Eucaristia che celebriamo, che mangiamo, oserei dire, diventa inutile. Una comunità che si fonda sull'Eucaristia, l'Eucaristia costruisce questa comunità, un'Eucaristia che si radica nella Sacra Scrittura. L'augurio, noi chiudiamo qui, l'augurio che possiamo scambiarci per queste feste di Pasqua è proprio questo, che questi corsi, questi incontri che abbiamo fatto, alle quali io vi ringrazio perché hanno dato a me la possibilità anche di poter riflettere con voi su queste cose, no? Perché tante volte uno ci passa sopra, no? Eccetera. E quindi ringrazio voi, ringrazio Padre Mario, ringrazio tutte le persone che hanno fatto da tramite, eccetera. Ecco, però diciamo l'augurio che possiamo farci è questo, che riscoprire proprio in questa Quaresima e soprattutto in queste feste di Pasqua queste realtà fondamentali, no? La vita cristiana si radica su questo, la Sacra Scrittura e l'Eucaristia. Se noi troviamo i punti di appoggio, gli elementi fondamentali su queste realtà, tutto il resto, che è importante, no, acquista una luce diversa. Bene, io mi fermo qui, così lasciamo spazio, se volete, a qualsiasi tipo di domanda. Sì, allora, non dobbiamo dividere le cose, perché Io prima ho usato un'espressione, passare sopra le cose. Passare sopra le cose non significa perdonare. Il perdono di cui abbiamo parlato, l'abbiamo vista in quell'espressione, è chiaro, non possiamo approfondire tutto, scaturisce dalle viscere. Dalle viscere. Le viscere materne. In greco c'è un termine bruttissimo, splagnizomai, no? Indica le viscere materne. Per dire come le viscere materne sono il luogo, capite? Il luogo dove nasce la vita, dove la vita si forma. Quindi è il luogo più profondo, più sacro, ed è il luogo dell'amore. Quando noi parliamo di perdono, non parliamo di un'azione diversa dall'amare, assolutamente. Quando parliamo di perdono, parliamo di quella forma dell'amore che si concretizza in un gesto concreto, che si realizza in un fatto. Altrimenti, se noi diciamo che Dio è amore, possiamo fare tutta una disquisizione teologica e possiamo scrivere libri sul significato dell'amore. Ma se noi diciamo che questo amore è diventato uomo, che quest'amore è diventata croce, che questo amore, diventando croce, fa diventare noi dei perdonati e dei salvati, diciamo delle cose reali, concrete. Non dobbiamo scrivere libri di teologia. Quindi quando noi parliamo di peccato, non parliamo di peccato perché siamo dei masochisti e quindi ci piace flagellarci. Parliamo di peccato proprio in relazione, e se volete in opposizione, alla grandezza dell'amore di Dio. Fin dalla Genesi, col cosiddetto peccato originale, si manifesta non la caduta dell'uomo, alla quale magari noi diamo molta importanza, ma lì la manifestazione più grande è la misericordia di Dio, che ha come prima preoccupazione quella di cucire il Dio sarto, di cucire delle tuniche e di ricoprire l'uomo. Ora, le tuniche non è semplicemente un vestito esterno. Rivestire l'uomo significa dargli dignità. Pensiamo alla parabola del figlio al prodigo, no? Portate la veste più bella. Rivestire significa ridare dignità. Gli schiavi andavano nudi, che stavano senza dignità. Quindi la preoccupazione primaria di Dio non è quella di condannare o di mettere in evidenza l'uomo, ma il testo mette in evidenza la grandezza e l'amore di Dio. È chiaro che in relazione a questa grandezza, l'amore di Dio, che è la prima preoccupazione di Dio, risalta anche il buio. Nel prologo di Giovanni non si parla delle tenebre, si parla della luce che splende nelle tenebre, che le tenebre non hanno accolto. Le tenebre vengono messe e vengono fuori perché in risalto c'è la luce. Ecco perché dicevo, noi non parliamo del peccato perché ci dobbiamo flagellare o dobbiamo essere masochisti o sadici, eccetera, no? Ma ne parliamo così come ne parla d'altra parte Paolo, no? Perché metti in relazione, ma d'altra parte la sera di Pasqua, la notte di Pasqua, no? Diciamo quella frase così scandalosa che è grandissima, felice colpa. Felice colpa, perché? Perché quella colpa mette in risalto la grandezza di Dio. Allora cosa c'è prima? Che cos'è primario? Che cos'è fondamentale? Questa grandezza e questo amore di Dio. È chiaro che io come creatura, di fronte alla grandezza della misericordia e dell'amore di Dio, mi scopro come? Come devo scoprirmi? Cioè per quello che sono, piccolo. Il problema del peccato è proprio questo, il non scoprirsi piccoli. E il piccolo non, e chi non è piccolo non sa riconoscere l'amore del Padre.
rotto il buco.
Ma la crescita, ecco, ognuno la deve veramente trovare di fronte a Dio e insieme ai fratelli, perché poi ogni crescita è particolare. Il testo insiste tanto sull'uno, non massifichiamo, l'uno, la pecora singola, il bambino singolo, uno, un servo. Ogni persona è singola e importante di fronte a Dio. Non c'è una persona, uno, che non sia importante. E quindi questo uno deve relazionarsi. Questo uno che fa parte non di una collettività, ma di una comunità. A volte è bene domandare come fanno i discepoli, no? Perché domandano a Gesù: perché hai detto questo, perché hai fatto questo? Altre volte bisogna fare come fa Maria, in silenzio meditava tutte queste cose nel suo cuore, no? E se le teneva, no? Così, anche quello. L'importante è che o in un modo o in un altro, no? Si segue, perché sia Maria sia i discepoli, in un modo o nell'altro, stanno alla sequenza. Prima Padre Mario dice: sarebbe bello parlare di Maria. No, Maria, se voi ci pensate, dico soltanto questo, una cosa che mi viene in mente proprio adesso, no, in realtà è colei che forse non c'era nell'ultima cena, non lo sappiamo, no? non ce ne parlo, no, è colei che ha vissuto gli aspetti che noi abbiamo trattato dell'Eucaristia, no, da sempre, no? Giovanni parlava dell'Eucaristia come incarnazione, no? E come vita eterna. Maria è colei che, nel quale Cristo si è incarnato, no? E quindi Maria è la discepola perfetta, perché ha cominciato forse capendo poco, forse niente, no? E ha imparato alla sequela di Gesù che cosa significa la donazione, che cosa significa l'amore del Padre, che cosa significa quel gesto d'amore fino sotto la croce, e quindi sotto la croce ha riconosciuto quel gesto, che è il gesto d'amore, quel pane spezzato e quel vino versato, e da madre lo ha fatto questo. Maria è colei che stava nel cenacolo, e quindi, quando abbiamo parlato di Giovanni, abbiamo detto che la vita eterna è questo dono dello Spirito, che già c'è la vita eterna perché è il dono dello Spirito, e quindi è colei che già ha vissuto gli effetti in modo pieno, totale, se vogliamo parlare di effetti, no, dell'Eucaristia, cioè la vita eterna, il dono dello Spirito, nel Cenacolo, nella Pentecoste. E già vive quella che è la pienezza, no, della vita, che è l'Eucaristia, giorno dopo giorno, domenica per domenica diremmo, no? Ci anticipa, ci fa pregustare. Sarebbe bello approfondire anche tutto questo. Vabbè, ma non è che dobbiamo fare tutto noi, fate pure qualcosa voi.